Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, stiamo percorrendo insieme una serie sulla Signoria di Gesù Cristo in riferimento alla salvezza. E stasera arriviamo al terzo messaggio, intitolato La chiamata al ravvedimento. La natura di questa serie è che proviene da scritture selezionate piuttosto che dall'approccio normale che adotto, partendo da un solo passo. Ed è anche la natura di questa serie quella di essere polemica, ovvero è orientata sui relativi problemi, quindi tende ad essere argomentativa nel prendere posizione e confrontarla con un'altra posizione o altre posizioni che, per quanto mi riguarda, sono sbagliate. E questo è qualcosa che non facciamo molto spesso, ma di tanto in tanto abbiamo sentito il bisogno di predicare su certe cose che vengono insegnate e che riteniamo non siano coerenti con la parola di Dio. E come ho detto all'inizio della nostra serie, è da parecchi anni che mi sto occupando di questo ormai, ed infatti da circa 10 anni o più questo mi è parso essere un argomento di grande preoccupazione e infatti mi sono ritrovato nel processo di scrivere un libro a riguardo per questi ultimi 4 anni o giù di lì, libro che ormai è completo. Infatti l'ho riletto tutto questa settimana, ho imposto l'ultima revisione del manoscritto ed ora tutto nelle mani dell'editore per la revisione finale e poi a maggio dovrebbe essere pubblicato. Ed il libro ha a che fare con la domanda: cos'è il Vangelo? Il titolo del libro è Il Vangelo secondo Gesù. Ed abbiamo sentito molte persone dirci cosa sia il Vangelo ed è mia convinzione che dobbiamo ascoltare Gesù per vedere cos'è che lui ha da dirci. Ed uno degli elementi in gioco in questo dibattito molto, molto ampio è la questione del ravvedimento. Che cos'è e dove si colloca? È parte essenziale del messaggio del Vangelo oppure no? E spero che questa sera, nel mentre osserveremo insieme la parola di Dio e considereremo alcune delle cose che vengono dette, spero che potremo ottenere una comprensione chiara di ciò che la Bibbia ha da dire sul conto del ravvedimento. E francamente, uno degli elementi più chiari degli inviti biblici alla salvezza è il comando del ravvedimento. Se prendeste semplicemente il Nuovo Testamento e lo leggeste alla lettera, sareste spinti a concludere che il ravvedimento è un fattore essenziale nella presentazione del Vangelo. E per rafforzare questo concetto vorrei proporvi un piccolo studio biblico. Prendete la vostra Bibbia ed iniziando da Matteo capitolo 3, seguiremo il racconto del Vangelo fino al libro di Atti, con qualche commento dalle epistole per vedere un po' qual è la somma di questi versetti. In Matteo capitolo 3 ci viene presentato il primo evangelista del Nuovo Testamento, niente meno che Giovanni il Battista. Dal versetto 1 del capitolo 3 ci viene detto: «Ora in quei giorni venne Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino». Poi al versetto 8 Giovanni dice ancora: «Fate dunque frutti degni del ravvedimento». Poi nel capitolo 4, al versetto 17, dopo Giovanni il Battista, viene il ministero di Gesù e, da quel tempo, cioè dall'inizio del suo ministero, Gesù cominciò a predicare ed a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Capitolo 9, versetto 13, Gesù disse: andate ed imparate che cosa significhi. Voglio misericordia e non sacrificio, ovvero voglio l'atteggiamento del cuore, non la religione esteriore, poiché io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Guardiamo Marco, capitolo 1, versetto 14. E di nuovo qui Marco ci presenta Giovanni. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e cos'è che diceva? Il tempo è compiuto ed il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Capitolo 2 di Marco, al versetto 17. Udito ciò, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E qui di nuovo notiamo che il messaggio del ravvedimento era sempre rivolto ai peccatori. Capitolo 6, versetto 12 di Marco. E qui troviamo che il ministero è andato oltre Giovanni il Battista, oltre Gesù, fino agli apostoli, ai discepoli. Ed il versetto 12 dice: e partiti predicavano alla gente cosa? Di ravvedersi. Guardiamo insieme al Vangelo di Luca e vediamo com'è che Luca racconta la prima predicazione del Vangelo di Dio. Luca capitolo 5 ci viene riproposto questo pensiero al versetto 31, il ministero di Gesù. E qui espande il racconto di Matteo e di Marco, e dal versetto 31 Gesù rispose e disse loro, cioè ai farisei e agli scribi: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al ravvedimento. Questo era implicito in Matteo, implicito in Marco, ed è esplicitamente dichiarato da Luca. Il fatto che il ministero di Gesù fosse rivolto ai peccatori con una chiamata al ravvedimento. Il 13° capitolo di Luca ci porta più a fondo nel ministero del Vangelo di Dio. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici, e Gesù rispose loro dicendo: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Oppure quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Ora, le domande poste qui sono domande molto interessanti. Quello che la gente voleva sapere era: com'è possibile che ci siano stati alcuni Galilei che sono andati ad offrire sacrifici a Dio? E gli uomini di Pilato sono entrati e li hanno massacrati mentre offrivano sacrifici a Dio. Com'è possibile, dicono loro, che Dio abbia permesso che delle persone perdessero la loro vita in un bagno di sangue mentre stavano facendo ciò che era giusto? Perché Dio ha permesso una cosa del genere? Questa è la domanda. E Gesù dice al versetto 2: mi sembra proprio che stiate pensando che quei Galilei dovessero essere più grandi peccatori di tutti gli altri Galilei perché hanno subito quella sorte. Ma io vi dico, cioè vi sto dicendo, che loro sono solamente un esempio di ciò che succederà anche a voi se non vi ravvedete. E poi la prossima domanda nella loro mente è: che dire di quei 18 su cui è caduta la torre? Non stavano mica adorando Dio, stavano solamente camminando per strada e la torre gli è caduta addosso e li ha uccisi. Pensate forse, dice Gesù, che fossero più colpevoli degli altri che abitano Gerusalemme? Ed è per questo quindi che sono morti? No, dice, se non vi ravvedete anche voi, perirete come loro. Ed in entrambi i casi li chiama al ravvedimento. Il ministero di Giovanni, ravvedetevi. Il ministero di Gesù, ravvedetevi. Il ministero dei discepoli, ravvedetevi. Andiamo a Luca, capitolo 15, versetto 7. Io vi dico, dice Gesù, dopo aver descritto l'uomo che perse la pecora ed andò a cercarla, quando torna a casa si rallegra e così via, ed io vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che cosa? Che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Versetto 10, racconta una storia di una donna che trovò una moneta e si rallegrò. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E poi racconta la storia del figlio prodigo, che parla di un peccatore che si ravvide e di uno che invece non si è ravveduto. da quello che si ravvede era il figlio prodigo, ed il peccatore che non voleva ravvedersi era il fratello che rimase a casa, che non volle riconoscere il proprio peccato. Il ministero di Giovanni Battista era un ministero di ravvedimento, il ministero di Gesù era un ministero di ravvedimento, il ministero dei discepoli era un ministero di ravvedimento, ed il cielo lo riconosce e si rallegra quando un peccatore fa che cosa? Si ravvede. Si ravvede. Capitolo 16 di Luca. E conoscete questo racconto del ricco e di Lazzaro? L'uomo ricco morì, andò nell'Hades, fu tormentato. Lazzaro, il mendicante, morì ed andò nel seno di Abramo. E ovviamente l'uomo ricco disse: fammi uscire di qui così da poter avvertire i miei fratelli, così che non vengano qui. Ma Abramo disse al versetto 29: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ma egli disse: no, padre Abramo, se qualcuno va da loro, dai morti, essi sì, cosa? Si ravvederanno. Ora, quello che dovreste iniziare a percepire qui è che questo concetto del ravvedimento si trova all'essenza stessa dell'invito del Vangelo. È una chiamata al ravvedimento. E quando Abramo dice essi sì, o piuttosto quando il ricco dice ad Abramo essi si ravvederanno, sta dicendo si ravvederanno e crederanno alla verità. Ovviamente il tutto è implicito. Ma il ravvedimento è così evidentemente essenziale la questione che l'intera risposta al Vangelo potrebbe essere riassunta da questa parola: ravvedetevi. Giovanni predicò il ravvedimento, Gesù predicò il ravvedimento, i discepoli predicarono il ravvedimento ed il peccatore qui capì cosa fosse il ravvedimento. Arrivando alla conclusione del Vangelo di Luca e portandolo molto vicino a casa, capitolo 24, versetto 46, qui Gesù riassume il Vangelo e dice: così è scritto, Luca 24, 46, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. In altre parole, siamo chiamati a predicare cosa? Il ravvedimento. Sento molte persone dire che vogliono condividere la loro fede, però non sento molte persone dire che vogliono uscire ed andare a predicare il ravvedimento, ma questo è proprio quello che siamo chiamati a fare. Siamo chiamati a predicare il ravvedimento per il perdono dei peccati. Siamo chiamati a proclamarlo a tutte le nazioni. Ora vediamo un po' cos'è che la Chiesa primitiva fece. Andiamo al libro di Atti. Ripresero forse il ministero di Giovanni, di Gesù e dei discepoli. Seguirono l'istruzione del grande mandato che il ravvedimento per il perdono dei peccati doveva essere predicato fra tutte le nazioni. Ascoltiamo a Pietro, Atti 2:38. Pietro si alzò nel giorno della Pentecoste. Questo era il primo sermone di questa nuova era della Chiesa. La Chiesa stava per essere fondata e stava per nascere dopo la resurrezione. E qual è il messaggio che di fatto è l'invito che dà nascita alla Chiesa? E Pietro dice al versetto 38: ravvedetevi. Ravvedetevi. E segue la grande linea di Giovanni, di Gesù, dei discepoli, e segue obbedientemente al mandato di Luca 24, 47. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Ed il ravvedimento, ovviamente, porta al perdono dei vostri peccati ed al dono dello Spirito Santo. Capitolo 3 di Atti, e qui proseguiamo nel ministero della Chiesa primitiva, e di nuovo Pietro era il predicatore, questo era il suo secondo sermone, e dice agli ebrei che lo stavano ascoltando, al versetto 14: voi rinnegaste il santo ed il giusto, chiedeste che vi fosse concesso un omicida, ma uccideste il principe della vita, colui che Dio ha risuscitato dai morti, fatto del quale noi siamo testimoni, e per la fede nel suo nome è il nome di Gesù che ha fortificato quest'uomo che voi vedete e conoscete, e la fede che viene da lui gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ed ora, fratelli, io so che avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma le cose che Dio aveva annunciato in principio per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli le ha così adempiute. E poi il versetto 19: ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. E di nuovo il messaggio del Vangelo è una chiamata al ravvedimento. Capitolo 11 ci porta più in là nell'espansione della Chiesa, e troviamo di nuovo nel capitolo 11 troviamo che l'apostolo Pietro è ancora la figura centrale. Il suo compito qui è quello di riferire agli ebrei a Gerusalemme quello che ha visto Dio fare nel salvare i gentili, ovvero Cornelio e la sua famiglia. E dal versetto 18 ci viene detto che, udito ciò, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: dunque Dio ha concesso anche ai gentili il ravvedimento che conduce alla vita. Ora state iniziando a capire che il ravvedimento è un sinonimo della fede salvifica, che è un ingrediente ed un elemento essenziale. Proseguiamo. Atti 17, ora entriamo nel ministero dell'Apostolo Paolo. E Paolo si trova in Atti 17 nella capitale filosofica del mondo ellenistico, niente meno che la città di Atene. Si trova sull'Areopago e si trova ad interagire con i filosofi e gli eruditi della città e dà loro questo messaggio, iniziando al versetto 30. Dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini che tutti in ogni luogo devono, cosa? Ravvedersi. Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. Fareste meglio a ravvedervi, perché giudicherà il mondo, lo giudicherà con giustizia, lo giudicherà per mezzo dell'uomo che ha stabilito, uomo che è stato provato degno di tale mandato tramite la sua stessa risurrezione dai morti. Quindi Paolo predicò e predicò il ravvedimento. Andiamo al capitolo 20. Qui Paolo sta istruendo gli anziani di Efeso. Gli anziani di Efeso erano in gran parte responsabili della guida di tutte le chiese dell'Asia Minore, erano dei leader chiave, e quindi Paolo ci ricorda e ricorda loro al versetto 21 che il suo ministero era quello di testimoniare solennemente sia ai giudei che ai greci del ravvedimento verso di Dio e della fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Paolo predicò agli anziani della Chiesa la questione del ravvedimento, sapendo bene che a loro volta essi avrebbero predicato lo stesso ad altri. E poi andate al capitolo 26, versetto 20. Qui troviamo Paolo dinanzi al re Agrippa, e gli dice al versetto 19 del capitolo 26: perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma ho annunciato prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea ed anche ai gentili che si ravvedessero e si convertissero a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Ora, amici, questa era la definizione classica di Paolo della predicazione del Vangelo, è predicare il ravvedimento, ed è per il fatto che predicava il ravvedimento che mi arrestarono, dice il versetto 21, e cercarono di uccidermi. Quindi potete vedere che la Chiesa primitiva riprese la predicazione di Gesù, riprese la predicazione di Giovanni, riprese la predicazione dei discepoli e fu fedele a proclamare il ravvedimento dal peccato, il voltarsi dal peccato verso Dio. E Paolo scrive in Romani 2,4: pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Ora, segnatevelo. La predicazione di Giovanni era orientata al ravvedimento, la predicazione di Gesù era orientata al ravvedimento, la predicazione dei discepoli era orientata al ravvedimento, la predicazione della Chiesa primitiva era orientata al ravvedimento, e perfino l'opera di Dio è orientata a produrre ravvedimento. Perché? Perché di nuovo, seconda Pietro dice, al capitolo 3, versetto 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al cosa? Al ravvedimento. Caro amico, posso dirti questo? Che in quel versetto il ravvedimento è sinonimo di che cosa? Della salvezza. Non può esserci fede senza ravvedimento. Non può esserci salvezza senza ravvedimento. Il ravvedimento è un sinonimo. È un elemento dell'opera salvifica di Dio che è così essenziale che l'opera salvifica di Dio può essere effettivamente chiamata ravvedimento. Un voltarsi. E ci sono anche altri inviti nel Nuovo Testamento che richiedono lo stesso, senza necessariamente usare la parola. Per esempio, guardate a Matteo 8,34. Qui il Signore Gesù sta offrendo l'invito, convocò la folla affinché si unisse ai discepoli già presenti e disse a quella grande congregazione, a quella moltitudine, disse che se qualcuno vuole venire dietro a me, vuoi essermi discepolo? Vuoi seguirmi? Dice che rinunci a se stesso, prenda la sua croce, cioè sia disposto a morire, a dare la propria vita, e mi segua. Ora, questo è un invito ad una svolta, al voltarsi da se stessi, voltarsi dal proprio peccato e volgersi a Cristo. Guardate a Luca, capitolo 9, di nuovo solamente due versetti lì, versetto 23, stesso pensiero. Se qualcuno vuole venire dietro a me, che rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Questo è un invito? È un invito rivolto al peccatore affinché si volti e smetta di dirigere la propria vita e che segua Cristo. E voi potreste chiedere, sei certo che sta parlando a peccatori? Sei sicuro che non si stia rivolgendo a coloro che sono già salvati e che gli stia dicendo di rinunciare a se stessi, prendere la loro croce e diventare seguaci ancora più devoti? Sicuro che non stia dicendo che potreste morire sotto castigo se non rinunciate alla vostra vita? Sei sicuro che sta parlando a non credenti? Ebbene, dal versetto 25 lo sappiamo con certezza, perché subito dopo dice che cosa? Infatti, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde o rovina se stesso? O, nella versione autorizzata, perde la propria cosa, la propria anima. Sta parlando della possibilità di perdere la propria anima o meno, non la perdita di qualche ricompensa o di una qualche benedizione. Quindi questo è un invito a voltarsi da una vita autodiretta, una vita egoista, una vita peccaminosa per seguire Cristo. Andiamo al capitolo 14 di Luca, versetto 26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli, le sue sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Che affermazione. E poi continua dicendo, quello che non porta la propria croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. C'è un prezzo da pagare, è una svolta, un voltarsi dalla propria volontà, dalla propria via, dalle cose che ci legano, dalle relazioni che ci vincolano per seguire Cristo a qualsiasi costo. E fareste bene a calcolare quel costo? Versetto 28. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha di che finirla? Affinché quando ne ha posto le fondamenta e non è in grado di terminarla, tutti quelli che lo vedano non comincino a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di finire. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non si siede prima a consultarsi se può affrontare con 10.000 uomini colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per trattare la pace. Quindi, seguite qui. Così dunque, chiunque di voi non rinunzia a cosa? A tutti i suoi beni. Non può essere mio discepolo. Mamma mia. È una svolta, è un voltarsi dalla propria vita, dalla propria volontà, dalla propria via, dal proprio peccato per seguirlo ad ogni costo. È un cambiamento di mente, un cambio di cuore, è una vita fatta di rinuncia a se stessi e dal proprio peccato e di vedere il Salvatore come Signore e Re al posto del proprio ego. Quanto è importante da vedersi? Gesù lo disse, l'abbiamo appena letto, Luca 13, 3 e 5. Se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Mi cari solamente da questo breve sguardo ai Vangeli, dagli Atti ed un versetto qui ai Romani ed uno da Seconda Pietro, possiamo vedere che i primi predicatori predicavano il ravvedimento. E ho chiesto al Signore di darmi una nuova dose di ravvedimento nella mia predicazione perché l'argomento è stato così ignorato, tragicamente ignorato. Dov'è oggi questo tipo di predicazione? Dove sentite oggi questo tipo di evangelizzazione? Non va di moda predicare un Vangelo che esige che le persone rinuncino a tutti i loro beni. Il Vangelo che si sente oggi è viene Gesù e così diventerai ricco. Il Vangelo di oggi è, credi in Gesù ed Egli perdonerà tutti i tuoi peccati e ti darà il cielo e non dovrai preoccuparti di rinunciare a null'altro. Però questo non è quello che predicava Gesù. Ravvedetevi, voltatevi dal vostro peccato e dal vostro egoismo. Ora, com'è possibile che questo elemento essenziale della predicazione del Vangelo sia stato così evitato? Dove l'abbiamo perso? Perché oggi non c'è. Raramente sentiamo la parola stessa. Potremmo tornare al 1937, al dottor Harry A. Ironside, un grande uomo di Dio, insegnante della Bibbia. Il dottor Ironside nel 1937 notò che la dottrina biblica del ravvedimento era sistematicamente diluita da coloro che desideravano escludere dal messaggio del Vangelo. 1937, 50 anni fa. Ironside disse che stavano cercando di escludere dal messaggio del Vangelo. Lasciate che citi da un libro che scrisse intitolato «Se non vi ravvedete». Fu veramente un campione per il ravvedimento. Ed aveva ragione. Scrisse questo. La dottrina del ravvedimento è la nota mancante in molti ambienti altrimenti ortodossi e fondamentalmente solidi dei nostri giorni. Vedete, non è una nuova battaglia, è una battaglia vecchia. Oggi le persone predicano un Vangelo che dice ascolta, basta che credi, non preoccuparti dei peccati, non preoccuparti del tuo passato, basta che credi e tutto andrà bene. Ironside combatté quella battaglia, questa stessa battaglia, nel 1937, ed inoltre disse questo, parlò di, e cito, predicatori della grazia di professione che, come gli antinomisti di un tempo, disprezzano la necessità del ravvedimento per timore che ciò possa invalidare la libertà della grazia. E questa era la questione centrale. Alcuni dicevano che se chiami al ravvedimento non fai altro che invalidare la libertà della grazia, e la grazia è così graziosa, è così piena di grazia, è così gratuita, che non devi fare altro che credere. Ed Ironside riconobbe, già nel suo tempo, riconobbe i pericoli di un incipiente creder facile. Inoltre, disse, una predicazione superficiale che non affronta il fatto terribile della peccaminosità e della colpa dell'uomo, chiamando tutti gli uomini ovunque a ravvedersi, produce conversioni superficiali. E così oggi abbiamo miriadi di professanti della lingua veloce che non offrono alcuna prova di rigenerazione nella loro vita. Parlano di salvezza per grazia, ma non manifestano alcuna grazia nella loro vita. Dichiarano ad alta voce di essere giustificati per sola fede e poi si dimenticano che la fede senza le opere è morta e che la giustificazione mediante le opere davanti agli uomini non deve essere ignorata come se fosse in contraddizione con la giustificazione per fede davanti a Dio. Ed Harry Ironside nel 1937 aveva ragione. Stava combattendo la stessa battaglia. E se tornassimo indietro da lì, indietro nella storia della Chiesa, noteremmo anche che la storia della Chiesa registra la testimonianza dei leader di Dio a riguardo della natura essenziale del ravvedimento. Lasciate che vi porti indietrissimo, che dire dei padri stessi della Chiesa primitiva. L'anno era il 150 d.C., va bene? 50 anni dopo la morte dell'Apostolo Giovanni, molto presto, ok? Lasciate che vi legga dalla seconda epistola di Clemente del 150 d.C. Non chiamiamolo soltanto Signore, perché questo non ci salverà. Poiché egli dice, non chiunque mi dice Signore, Signore sarà salvato, ma colui che fa ciò che è giusto. Dunque, fratelli, riconosciamolo con le nostre azioni. Questo mondo ed il mondo futuro sono due nemici. Questo significa adulterio, corruzione, avidità ed inganno, mentre l'altro li abbandona. Non possiamo, dunque, essere amici di entrambi. Per ottenere l'uno, dobbiamo rinunciare all'altro. Questo è ravvedimento? Questo è ravvedimento, è esattamente quello che disse Giacomo, l'amicizia con il mondo è inimicizia con Dio. O siete amici del mondo o di Dio, non potete esserlo di entrambi, questo è il ravvedimento. Che dire di Martin Lutero? Nel 1517 Martin Lutero sparò il colpo che fu udito in tutto il mondo quando affisse sulla porta della chiesa di Wittenberg le 95 tesi. Formulò 95 principi che riteneva dovessero essere considerati dalla Chiesa Cattolica Romana. Non so se sappiate quali fossero quelle 95, ma dopo questa sera saprete almeno quali erano le prime tre, perché erano proprio queste, ok? Numero 1. Questo fu scritto sulla porta di Wittenberg. Il nostro Signore e Maestro Gesù Cristo, nel dire ravvedetevi, intendeva che l'intera vita del fedele dovesse essere un atto di ravvedimento. Numero 2 delle sue 95 tesi. Questa affermazione non può essere intesa come riferirsi al sacramento della penitenza, cioè alla confessione ed all'assoluzione amministrata dal sacerdozio. 3. Tuttavia, egli non si riferisce solamente al ravvedimento interiore, anzi, il ravvedimento interiore è vano se non produce diversi tipi di mortificazione della carne. Questo fu quello che disse Martin Lutero. 3 punti principali. 1. Il ravvedimento è uno stile di vita. 2. Non ha nulla a che fare con i sacramenti ecclesiastici, con la confessione, la soluzione. 3. Non è solamente interiore, produce infatti la mortificazione della carne. E Martin Lutero colpì nel segno. Passiamo al secondo secolo. 1674, e nel 1674 fu redatto il capolavoro teologico noto come il Catechismo Minore di Westminster. Ed in quel catechismo, che alcuni di voi forse hanno letto o persino studiato se venite da un contesto riformato, ma lì c'è una serie di domande e di risposte, perché questo è quello che faceva l'insegnamento catechistico: domanda, risposta, domanda, risposta, domanda, risposta, e così si insegnava ai propri figli, che infine dovrebbero memorizzare i vari elementi della teologia. Ed una delle domande del Catechismo Minore di Westminster è questa: che cos'è il ravvedimento per la vita? Che cos'è il ravvedimento per la vita? Risposta: il ravvedimento per la vita è una grazia salvifica. mediante la quale il peccatore, avendo un vero senso del proprio peccato ed una comprensione della misericordia di Dio in Cristo, con dolore ed odio verso il proprio peccato, si volge da esso a Dio con piena intenzione ed impegno verso una nuova obbedienza. Che grande affermazione, eh? È una grazia salvifica, cioè viene da Dio, mediante la quale il peccatore, avendo un vero senso del proprio peccato ed una comprensione della misericordia di Dio in Cristo, con dolore e con odio per il proprio peccato, si volge da esso a Dio con piena intenzione ed impegno verso una nuova obbedienza. Per di più, il Catechismo dice, il ravvedimento per la vita consiste principalmente in due cose. Primo, nel voltarsi dal proprio peccato ed abbandonarlo. Secondo, nel volgersi a Dio. Poi viene la prossima domanda nel Catechismo. Che cos'è quel voltarsi dal peccato che fa parte del ravvedimento? Risposta. Il voltarsi dal peccato, che è parte del vero ravvedimento, consiste in due cose. Primo, nel voltarsi da tutti i peccati grossolani riguardo alla nostra condotta e conversazione. Secondo, nel voltarsi da tutti gli altri peccati riguardo ai nostri cuori ed affetti. In altre parole, è un voltarsi dal peccato d'azione e dal peccato di pensiero. Domanda successiva. Coloro che si ravvedono veramente dal peccato non ritornano mai più alla pratica degli stessi peccati di cui si sono ravveduti? Risposta. Coloro che si sono veramente ravveduti dal peccato non ritornano mai alla sua pratica in modo da vivere di nuovo nel corso di quel peccato come prima. E quando alcuni, dopo il ravvedimento, ritornano ad una vita di peccato, dimostrano segno evidente che il loro ravvedimento non era del tipo giusto. Alcuni si sono veramente ravveduti dei loro peccati, anche se potrebbero esserne sorpresi e sopraffatti da tentazioni, in modo da cadere di nuovo nella commissione degli stessi peccati di cui si erano ravveduti. Tuttavia, non restano lì, ma si alzano, li piangono con dolore e tornano nuovamente al Signore. Così dice il Catechismo di Westminster. Che dire dei puritani? Cosa credevano sul ravvedimento? Prendiamo Goodwin come rappresentante, uno dei puritani britannici. Scrisse questo. Laddove manca il cordoglio, cioè il pianto, per aver offeso Dio, non vi è alcun segno che la buona volontà sia ancora operativa nel cuore verso di Dio, né dell'amore verso di Lui, senza il quale Dio non accetterà mai l'uomo. In altre parole, sta dicendo, se non c'è cordoglio per il peccato, è evidente che Dio non ha operato nel cuore. Altrimenti non vi è speranza di cambiamento. Dio non perdonerà finché non vedrà speranza di cambiamento. Ora, finché un uomo non confesserà il suo peccato e lo farà con amarezza, è segno e sarà segno che l'ama. Finché lo nasconde, lo risparmia e non lo abbandona, ed esso è dolce nella sua bocca. E perciò finché non lo confessa e non lo rimpiange, è segno che non gli è amaro e che quindi non l'abbandonerà. L'uomo non abbandonerà mai il proprio peccato finché non lo troverà amaro, e se così sarà, allora sarà anche in amarezza verso di esso. Ed il dolore, secondo Dio, produce ravvedimento. Di tutte le affermazioni che ho letto sull'argomento, la più forte viene da Charles Haddon Spurgeon. Ascoltate quello che disse Spurgeon. Deve esserci un abbandono vero e reale del peccato ed un volgersi alla giustizia manifesto in un atto reale e concreto della vita quotidiana. Il ravvedimento, per essere autentico, deve essere totale. Quanti diranno, Signore, rinuncerò a questo peccato e a quell'altro, ma ci sono certe care concupiscenze che devo conservare e trattenere. Oh, signori, nel nome di Dio, lasciate che vi dica, non è l'abbandono di un solo peccato, né di 50 che costituisce il vero ravvedimento, ma è la solenne rinuncia di ogni peccato. Se accogli uno solo di quei viperini maledetti nel tuo cuore e rinunci a tutti gli altri, quella sola concupiscenza, come una sola falla nella nave, affonderà la tua anima. Non pensare che sia sufficiente abbandonare i vostri vizi esteriori, non immaginare che basti tagliare i peccati più corrotti della vostra vita perché Dio esige tutto o niente. Ravvediti, dice lui, e quando ti comanda di ravvederti, intende ravvediti da tutti i peccati, altrimenti non potrà mai accettare il tuo ravvedimento come reale e genuino. Ogni peccato deve essere abbandonato, altrimenti non avrai mai Cristo. Ogni trasgressione deve essere rinnegata, altrimenti le porte del cielo ti saranno chiuse dinanzi. E ricordiamoci dunque che per essere sincero il ravvedimento deve essere totale. Il vero ravvedimento è un cambiamento del cuore così come della vita. È il dar tutta l'anima a Dio per essere sua per sempre. È la rinuncia ai peccati del cuore così come ai crimini della vita. Fine citazione. Abbastanza forte? Ciò che Spurgeon sta dicendo qui, ciò che riflette l'insegnamento della Chiesa nel corso dei secoli, è che il peccatore si batte e deve battersi il petto e deve dire: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ed è spinto a cercare liberazione da ogni peccato, anche se non è necessario che elenchi ogni singolo peccato. C'è nel suo cuore il desiderio di esserne liberato. E Spurgeon sta dicendo che se vieni a Cristo e dici: voglio che tu sia il mio salvatore, voglio che tu mi dia il perdono e che tu mi prometta il cielo, ma ci sono alcuni peccati che voglio continuare a trattenere, quello dimostra che non si tratta del vero ravvedimento. Dunque abbiamo guardato alla scrittura, un messaggio di ravvedimento. Abbiamo guardato alla storia della Chiesa, un'affermazione del ravvedimento. E miei cari, nonostante tutta la scrittura e tutto ciò che la storia della Chiesa riflette, ci sono alcune persone che continuano a dichiarare che predicare il ravvedimento ai non salvati viola il Vangelo. Mi avete capito? Insegnano che predicare il ravvedimento ai non salvati viola il Vangelo. Per esempio, niente meno che un teologo eminente come Lewis Perry Schaeffer scrive nel volume 3, pagina 372, scrive che il ravvedimento è una delle caratteristiche più comuni della responsabilità umana che troppo spesso vengono erroneamente aggiunte all'unico requisito della fede o del credere. È un'affermazione assolutamente incredibile. Il ravvedimento è una responsabilità umana erroneamente aggiunta alla fede? A me sembra che nella testimonianza biblica sia intercambiabile con la fede salvifica. E potresti chiedere: ma quindi da dov'è che viene tutto questo? Cioè, voglio dire, come può una persona avere un'opinione del genere? Ebbene, Schaeffer fece notare che in Atti 16:31 Paolo non disse al carceriere di Filippi di ravvedersi. Ed aveva ragione. Sapete cos'è che disse Paolo al carceriere di Filippi? Perlomeno quello che riportano le scritture. Disse: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. E Schaeffer quindi dice: Paolo non disse al carceriere di ravvedersi. E poi aggiunge questo: quell'assenza, e la definisce, e sto citando qui, una travolgente quantità di prove inconfutabili che rendono chiaro che il Nuovo Testamento non impone il ravvedimento ai non salvati come condizione per la salvezza. Fine citazione. Trovo difficile comprendere questa cosa qui. Che tipo di ragionamento è mai questo? Volete sapere cos'altro non disse Paolo al carceriere di Filippi? Secondo il resoconto di Atti 16:31, non disse che Gesù era Dio, non disse che Gesù morì sulla croce, non disse che Gesù risuscitò dai morti. Volete sapere una cosa? Probabilmente disse tutto quello, incluso tutto ciò che c'era da dire sul ravvedimento, ma fu riassunto tutto con quella frase da Luca quando lo scrisse sotto l'ispirazione dello Spirito, perché credere include il ravvedimento ed il Signor Gesù Cristo implica tutto quello che Egli è e tutto quello che ha fatto. Ma argomentare dal silenzio ed annullare ogni altro elemento del ravvedimento del Nuovo Testamento e dire che il solo fatto che non sia lì costituisce prova schiacciante della cosa è sconcertante. Un pastore locale popolare disse: il ravvedimento non significa voltarsi dal peccato né cambiare la propria condotta. Ora vedete, il motivo per cui devono dire queste cose è perché devono affrontare la parola ravvedimento, perché è lì. Un altro insegnante della Bibbia ben noto disse: il ravvedimento si riferisce al cambio della propria mente, non della propria vita. Ora sì che ci avviciniamo alla questione, perché probabilmente vi state chiedendo: com'è possibile che le persone dicano che il ravvedimento non è un elemento della cosa? Si dice sempre ravvedetevi, ravvedetevi, ravvedetevi in continuazione. E ciò che dovete capire è che devono ridefinire il ravvedimento stesso. E ciò che dicono è che il ravvedimento significa cambiare idea su chi è Gesù e nient'altro. Il ravvedimento è un cambiamento di posizione sul conto di chi è Cristo e non ha nulla a che vedere con il voltarsi dal peccato, nulla a che vedere con l'abbandono dell'autonomia personale, è completamente privo del riconoscimento della colpa personale, non contiene alcun elemento di intenzione di obbedire a Dio, non ha alcun elemento di desiderio per vedere la vera giustizia, non è altro che un cambio di idea sul conto di chi è Gesù. Al che potresti dire: ma quindi cosa fanno con le affermazioni stesse di Gesù dove lui stesso dice che se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi a se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Cosa fanno quelle parole di Gesù quando dice che dobbiamo odiare nostro padre, nostra madre, nostra sorella, nostro fratello e così via? Cosa dicono di quello? Dicono che tutte quelle cose sono rivolte a persone già salvate, che sono spinte ad una chiamata all'impegno spirituale più elevato. Però ovviamente la cosa non regge, amici, perché è proprio in quel passo che egli disse che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria cosa, la propria anima. Sta parlando dell'anima eterna. Ma allora devono prendere ogni singola affermazione di Gesù in cui chiama le persone ad un impegno totale, ad abbandonare tutto per seguirlo, e devono trasformarle in affermazioni rivolte a persone già salvate per chiamarle ad una vita superiore. E così concludono che quando Gesù chiamava qualcuno ad essere discepolo, stava chiamando un credente o credenti ad un secondo livello di spiritualità, che essere cristiani è una cosa e discepoli un'altra. E domenica sera prossima parleremo di cosa sia un discepolo ed affronteremo quella questione. Ma loro dicono, sì, ci si ravvede nel senso che si cambia idea su chi è Gesù, però non ha nulla a che vedere con il voltarsi dal peccato, non ha nulla a che vedere con l'abbandonare l'autonomia personale e non c'è alcun riconoscimento della colpa personale, nessuna intenzione di obbedire a Dio e nessun desiderio di vera giustizia. Ed io vi dico che questo non è quello che intendeva Gesù. La chiamata evangelica di Gesù era tanto una chiamata ad abbandonare il peccato quanto un invito a credere in Lui. Era una chiamata a voltarsi dal peccato. Dal suo primo messaggio fino all'ultimo, il tema del Salvatore era quello di chiamare i peccatori a voltarsi dal loro peccato, ad abbracciare Dio, a perseguire la giustizia. Non si trattava solamente di avere una nuova prospettiva su chi egli fosse, ma di voltarsi dal proprio peccato per seguirlo. E Luca, come abbiamo notato al capitolo 24, versetto 47, disse che quando si va a predicare, Gesù disse, predicate il ravvedimento per il perdono dei peccati. E se venite a Cristo per il perdono dei peccati, ciò che vi conduce adesso è cosa? Il ravvedimento. A proposito, Luca è l'unico evangelista che fornisce il contenuto del messaggio insito nel grande mandato. Gli altri evangelisti danno solamente il mandato, andate e predicate. Luca invece dice, questo è quello che predicate, il ravvedimento che porta al perdono dei peccati. E quindi il ravvedimento è sempre stato legato al peccato. Non è solamente cambiare idea su chi sia Gesù, come dire, oh, pensavo fosse un uomo, ora so che è Dio. No, non è solo quello. Implica sempre il voltarsi dal proprio peccato. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Guardate a Luca 18. Luca 18, versetto 9. È una parabola? Una parabola rivolta ad alcuni che confidavano nella loro giustizia personale e disprezzavano altri, i farisei per l'appunto. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era un fariseo, l'altro era un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava tra sé in questo modo, dicendo, oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, o come anche questo pubblicano qui. Digiuno due volte alla settimana, pago la decima di tutto quello che possiedo. Era lì che confessava a Dio che cosa? La sua rettitudine, giusto? Lasciate che vi faccia una domanda, ok? Credeva in Dio? Il fariseo credeva in Dio? Sì. Aveva fede in Dio? Sì. Era salvato? No. Perché? Perché la sua fede era priva di cosa? Di ravvedimento? Vedete, questa è un'illustrazione classica del fatto che qui c'è un uomo che credeva in Dio. Qui c'è un uomo che era devoto a Dio, un uomo che entrò nel tempio a pregare al Dio in cui credeva. Ma lì dove non c'era ravvedimento e non c'era ravvedimento nel cuore, non c'era e non c'è alcuna relazione. Era un falso. E il pubblicano, stando in disparte, si batteva il petto e piangeva, oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. E Gesù disse, io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato piuttosto che l'altro. Il primo non conobbe mai la salvezza. Era un credente che non si ravvide. Il secondo, invece, era un non credente che però si ravvide. Era un emarginato spirituale, un religioso, ma si ravvide. Ed in ciò, naturalmente, era implicita l'espressione della fede. Non potete prendere il ravvedimento e spogliarlo delle sue implicazioni morali. Ora lasciate che vi dia una definizione veloce, d'accordo? Tutta questa introduzione ci porta a vedere quello che stiamo considerando, va bene? Cos'è? Cos'è il ravvedimento biblico? Lasciate che vi dia alcuni pensieri, ok? Poi concluderemo. Cos'è il ravvedimento? Com'è che la Bibbia definisce il ravvedimento. Numero uno, è un elemento che si trova all'interno della fede salvifica. È un elemento che si trova all'interno della fede salvifica. Infatti, può essere usato come espressione intercambiabile con la fede salvifica. Ora, noi dobbiamo praticare il ravvedimento, dobbiamo chiamare gli uomini al ravvedimento, e ciò si riferisce alla fede salvifica. È così intrinseco che può essere usato come sinonimo della fede salvifica. Potreste dire, credi nel Signore Gesù Cristo? Oppure potreste dire, ravvediti dai tuoi peccati ed abbracci Cristo. Stessa cosa. È semplicemente tutto ciò che la salvezza è. Però cerchi che sia molto chiaro qui, ok? Non è un sinonimo nel senso più stretto del termine credere, perché non significa la stessa cosa. È implicito nel credere, e il credere è implicito nel ravvedimento, così che i termini possano essere usati in modo intercambiabile, ma ciascuno di questi esprime un elemento unico. Credere esprime proprio quello, fiducia, confidenza, fede. Ravvedimento esprime il voltarsi dal proprio peccato verso Dio. Sono parti complementari dello stesso processo, come dice Berkhoff nella sua teologia sistematica. Ora, la parola greca è metanoia, e sapete, viene da due parole, meta, dopo, e noeo, comprendere, e quindi potrebbe significare ripensandoci. Quindi se prendessimo semplicemente quelle due parole, le mettessimo insieme, si riferirebbe ad un ripensamento, ad un cambiamento di pensiero, un cambio di mente. E alcuni di questi vogliono dire che il ravvedimento non è altro che cambiare idea su chi è Gesù. Dicono, vedete, è questo quello che significa metanoia. Però ascoltate amici, questo è un qualcosa che spesso si fa con le parole greche, che però di fatto è molto incorretto. Non è vero che ogni parola è necessariamente la somma delle sue parti. Perché dire che meta significa questo e noia significa questo, allora quando le metti insieme non significa necessariamente che la somma sia il significato di entrambe le parti. A volte sì, a volte no. Lasciate che vi dia un esempio in italiano, va bene? Prendiamo la parola importante, ok? Se la analizzassimo in modo troppo letterale, potremmo dire so cosa significa. Significa importa, non c'è niente. Importante. Ma no, non significa quello, giusto? Non significa che importa, non c'è niente. Perché in italiano, così come in greco, non è vero che ogni parola è semplicemente la somma delle sue parti. Dobbiamo andare più in profondità di quello. Ed il significato biblico è molto più profondo di quello. Metanoia è sempre usata nel Nuovo Testamento. Ora, segnatevi questo, ok? Implica sempre, sempre più del significato letterale dei suoi componenti. Sempre. Parla sempre di un cambiamento di proposito e specificamente parla sempre del voltarsi dal peccato. Uno degli strumenti più utili che usiamo per studiare il greco è l'opera di Colin Brown, un tomo enorme, 3 volumi, e nella sezione sulla conversione scritta da Getzman, volume 1, pagina 358, tratta il termine metanoia. Naturalmente lo fa da una prospettiva molto accademica, ed ecco qui una citazione. La comprensione prevalentemente intellettuale di metanoia come cambiamento di mente ha un ruolo molto limitato nel Nuovo Testamento. Piuttosto viene sottolineata la decisione dell'uomo intero di voltarsi. È chiaro che non si tratta né di un cambiamento esteriore né di un semplice mutamento intellettuale o di un cambio di idea. Così afferma il meglio del mondo accademico. Nel senso in cui lo usò Gesù, il ravvedimento incorporava un ripudio della vecchia vita ed un voltarsi a Dio per la salvezza. E l'altra fonte numero uno per comprendere ciò che le parole greche riguardano fu prodotta da Kittle. Colin Brown è così grande, Kittle è così. Ogni parola di significato del Nuovo Testamento si trova lì con un trattamento esaustivo. Lasciate che vi legga cosa dice Baim sul conto di metanoia nell'opera di Gerhard Kittle. E cito, il termine esige una conversione radicale. Richiede una trasformazione della natura, un voltarsi definitivo dal male, un volgersi decisamente a Dio in obbedienza totale. E questa conversione avviene una volta per tutte. Non può esserci ritorno, ma solo un avanzamento e movimento responsabile lungo la via intrapresa. Coinvolge l'uomo intero, prima fondamentalmente con il centro della vita personale, poi logicamente dove la sua condotta in ogni momento ed in ogni situazione, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. L'intera proclamazione di Gesù è una proclamazione di un voltarsi incondizionato a Dio, di un voltarsi incondizionato da tutto ciò che è contro di Dio, non solo da ciò che è apertamente empio, ma da tutto ciò che, in ogni determinato caso, rende impossibile un totale voltarsi a Dio. Fine citazione. Ed è così che intendono il significato di questa parola da un punto di vista tecnico. E questo sarebbe supportato da 1 Tessalonicesi 1:9. Ricordate quel versetto? Guardatelo, 1 Tessalonicesi 1:9. Qui c'è un resoconto degli elementi del ravvedimento. E nella seconda metà del versetto Paolo ricorda ai Tessalonicesi come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Tre elementi del ravvedimento sono presenti qui. 1. Volgersi a Dio. 2. Allontanarsi dal male. 3. Servire Dio. Vi convertite a Dio dagli idoli e da tutto ciò che c'è di malvagio per servire Dio. Tre elementi del ravvedimento. Volgersi a Dio dal male per servirlo. Una sintesi splendida. No, ascoltatemi, nessun cambio di mente su chi è Gesù può salvare finché questi tre elementi non sono presenti. Voltarsi dal peccato a Dio per servirlo. Il ravvedimento è un elemento della fede salvifica. Secondo punto, coinvolge una ridefinizione della volontà. Coinvolge una ridefinizione della volontà. Il lessico greco di Thayer definisce metanoia come, e cito, il cambiamento di mente di coloro che hanno cominciato ad aborrire i loro errori e misfatti ed hanno deciso di intraprendere un cammino migliore di vita, così che comprende sia il riconoscimento del peccato, sia il dolore per esso, sia una sincera correzione i cui segni ed effetti sono opere buone. Fine citazione. In altre parole, è una ridefinizione della volontà che porta ad un cambiamento nuovo. Non è semplicemente dolore per il peccato, anche se il ravvedimento genuino porta sempre al dolore, al lutto. È una ridefinizione della volontà umana stessa, è una scelta di abbandonare ogni ingiustizia e perseguire la santità. E vi prego, miei cari, è quella ridefinizione della volontà che è l'opera di Dio. Non stiamo parlando di qualcosa che fate voi, stiamo parlando di qualcosa che Dio fa in voi quando vi salva. Alcuni dicono, stai insegnando che questa è un'opera presalvifica e che finché non ti metti a posto la vita e ti ravvedi non puoi essere salvato. No, il ravvedimento non è un tentativo presalvifico di sistemarti la vita. Non è un invito a smettere di peccare per poter essere salvati. Proprio per niente. Non è solo un invito a voltare le spalle al male, così che Cristo vi può accettare. È ciò che Dio produce in voi quando vi salva. È un elemento della fede salvifica che ridefinisce la volontà. J.I. Packer, nel suo utile libretto Evangelismo e la sovranità di Dio, scrive: il ravvedimento che Cristo richiede dal suo popolo consiste in un rifiuto deciso di porre qualsiasi limite alle rivendicazioni che egli può fare sulla loro vita. Non è solamente un'attività mentale, c'è anche un aspetto intellettuale la cosa. Lasciate che ve lo dia velocemente, ok? C'è un aspetto intellettuale alla cosa, infatti il ravvedimento implica riconoscere il proprio peccato, implica riconoscere la peccaminosità del peccato, implica riconoscere che il nostro peccato offende un Dio santo, implica riconoscimento intellettuale che io sono personalmente responsabile del mio peccato e della mia colpa, ed include il riconoscimento del fatto che Cristo è morto per il mio peccato e che Egli, come Dio, vuole governare la mia vita, e questi sono gli aspetti intellettuali del ravvedimento. Secondo, però, anche una componente emotiva. Quel riconoscimento produce dolore, produce nuovi desideri e nuovi impulsi, produce vergogna, e 2 Corinzi 7:10 dice che c'è un dolore che porta al ravvedimento. Quindi inizia così, vedete che il peccato è peccaminoso, vedete che siamo colpevoli, che siete colpevoli, vedete che Cristo ha provveduto intellettualmente, e poi tocca le emozioni, e c'è un'infrangibilità ed un dolore, ed una vergogna, una colpa che trabocca, un lutto, e da quel dolore nasce il terzo elemento, ed è quello volitivo. Quello volitivo. Infine, il ravvedimento coinvolge la volontà e porta ad un cambiamento di direzione, una nuova determinazione ad abbandonare l'ostinata disobbedienza e a sottomettere la propria vita a Cristo. E poi produce la trasformazione del comportamento. Dove non c'è cambio di comportamento, il ravvedimento potrebbe essere stato intellettuale, potrebbe essere stato emotivo, ma non è mai stato volitivo. Perché quando è genuino, ridefinisce la volontà. In terzo luogo, come risultato, cambia la vita. Cambia la vita. È un elemento della fede salvifica. Attiva la volontà, la ridefinisce ed è trasformativo. Per questo Giovanni dice, fate dunque frutti degni del ravvedimento. Dite di esservi ravveduti Vediamo la vostra vita. Dimostratelo. Il vero ravvedimento altera il carattere della persona. Uno dei miei eroi, uno degli uomini che stimo molto, è Martin Lloyd-Jones. Uno dei libri che più mi ha benedetto, che ha scritto, tratta il Sermone sul Monte, e in esso scrive questo. Ora è con il Signore. Ma scrive: il ravvedimento significa che realizzi di essere un peccatore colpevole e vile alla presenza di Dio, che meriti l'ira e la punizione di Dio, che sei diretto all'inferno. Significa che cominci a renderti conto che questa cosa chiamata peccato è in te e che desideri sbarazzartene e che le volti le spalle in ogni forma, rinneghi il mondo, qualunque sia il costo, il mondo nella sua mentalità e nella sua visione, così come nelle sue pratiche, e rinneghi te stesso, prendi la tua croce e segui Cristo. I tuoi più cari e l'intero mondo potranno chiamarti pazzo o dire che sei ossessionato dalla religione. Potresti dover soffrire economicamente, ma non fa alcuna differenza. Questo è il ravvedimento. Diventa uno stile di vita continuo. Il ravvedimento che inizia la salvezza dà avvio ad un processo progressivo e duraturo di confessione del peccato. 1 Giovanni 1,9. Continuiamo a confessare i nostri peccati. L'atteggiamento attivo e continuo del ravvedimento produce la povertà di spirito, il pianto, la mitezza che caratterizzano i veri credenti nelle beatitudini di Matteo 5. Il ravvedimento produce un nuovo stile di vita, non solamente un'opinione diversa sul conto di Cristo, un nuovo stile di vita. Coloro che ascoltarono Gesù predicare sapevano cosa egli stava chiedendo, credetemi. Gli ebrei sapevano esattamente cosa stava dicendo. Non stava solamente chiedendo loro di cambiare opinione su chi era. Sapevano cosa aveva detto Isaia quando Isaia predicò. Cos'è che predicò? Isaia 1,16. Ecco cosa predicò Isaia. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Ed allora, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno cosa? Bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana, se vi laverete e vi purificherete. La progressione comincia interiormente e poi si manifesta in atteggiamenti ed azioni. E dalla fine di Isaia, o quasi verso la fine, capitolo 55, troviamo lo stesso tipo di invito. Due versetti. Versetti ricchi su questo tema del ravvedimento, non so come si possano ignorare. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, Isaia 55,6. Invocatelo mentre è vicino. Come? L'empio abbandoni la sua via e l'uomo malvagio i suoi pensieri. Ritorni al Signore ed egli avrà compassione di lui, al nostro Dio, perché egli perdona largamente. Egli perdonerà quando l'empio abbandona la sua via e l'uomo malvagio abbandona i suoi pensieri e si volge al Signore. Quel testo così noto, spesso abusato e forse troppo frequentemente evitato, Seconda Cronache 7,14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo e perdonerò il loro peccato. Quando si convertono? Quando si ravvedono? E ve lo dico, quando Giovanni Battista predicò il ravvedimento, nessuno fraintese la cosa, tutti sapevano cosa stava dicendo e sapevano esattamente cosa intendeva. Dove sono i frutti? Dimostrate il vostro ravvedimento con la vostra vita. E quali sono i frutti del ravvedimento? Semplicemente opere giuste, opere sante, opere pie, una vita trasformata. In Luca 3 abbiamo il resoconto proprio di quell'episodio che ho appena citato, dove i farisei si avvicinarono di nuovo, come spesso facevano, si avvicinarono a Giovanni il Battista, erano sempre desiderosi di ostentare la loro devozione. E Giovanni dice loro, al versetto 7 di Luca 3, razza di vipere, chi vi ha mostrato come fuggire dall'ira a venire? Cosa fate qui, voi serpenti? Fate dunque frutti degni del ravvedimento. Dice, dove sono quei frutti? Quali sono? Versetto 10. Le folle gli domandavano, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Quali sono i frutti del ravvedimento? E dice, chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha. Chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche alcuni pubblicani per essere battezzati. Dissero, maestro, che cosa dobbiamo fare? Quali sono i frutti del ravvedimento? Non riscuotete nulla di più di quanto vi è stato ordinato? Alcuni dei soldati gli domandarono, E noi cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro, non fate estorsioni a nessuno, non accusate falsamente ed accontentatevi del vostro salario. Cose abbastanza pratiche. Volete sapere dove si manifesta il vero ravvedimento? Nel carattere della vostra vita quotidiana. Offrite la vostra tunica a chi non ne ha. Vi assicurate di non prendere nulla da nessuno che non vi spetti. Non costringete le persone, non accusate falsamente. Siete contenti del vostro salario? È lì che si manifesta la genuinità del vostro ravvedimento. Sono cose piuttosto quotidiane, amici. E mi chiari, vi dico che nessun messaggio che non insista sul ravvedimento può propriamente essere chiamato Vangelo. La conversione a Gesù è più di un cambiamento di schema mentale. È una nuova vita. È una nuova vita. Bim dice, scrivendo di nuovo nei volumi di Chiero, essere convertiti include tutto ciò che l'alba del regno di Dio richiede all'uomo. Una vita cambiata. E vi prego, comprendete. Non credo che qualcuno possa fraintendere il mio cuore in questo. Ma questo non si tratta di qualcosa che potete fare per salvarvi. Questo è qualcosa che lo Spirito di Dio produce in voi per salvarvi. Ecco perché dice, e l'abbiamo letto in 2 Timoteo, e questo è un passo essenziale da comprendere, ok? Capitolo 2, versetto 25. Che Dio conceda loro il ravvedimento. È un dono di Dio. È un dono di Dio. Atti 11, versetto 18. Che Dio ha concesso il ravvedimento anche ai gentili. È un dono di Dio. Lasciate che concluda con quest'ultimo passo. Matteo 21, 28. Apritelo per favore. C'è così tanto da dire. Matteo 21, 28. Che ve ne pare? Disse Gesù. Riflettete insieme a me, ok? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: sì, signore, ma non andò. Anche voi avete un figlio così? Poi si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose: non voglio. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Dissero l'ultimo. E Gesù disse loro: in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute entreranno nel regno di Dio prima di voi. Potente, amici miei. Gesù descrive due tipi di persone. Siete pronti? Coloro che fingono di essere obbedienti, ma in realtà sono ribelli nel cuore. Fingono di essere obbedienti, ma sono ribelli nel cuore. E persone che iniziano come ribelli, ma che cosa fanno? Si ravvedono. E raccontò questa parabola per i farisei, che fingevano di essere obbedienti a Dio, però nel cuore erano ribelli. E poi c'erano le prostitute, i pubblicani che iniziarono come ribelli, ma si ravvidero. Non c'è salvezza senza ravvedimento. Preghiamo insieme. Mi vengono in mente, Signore, questa sera le parole di Giacomo. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete, il vostro riso si cambi in lutto, la vostra gioia in mestizia. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Padre, dacci comprensione della chiamata al ravvedimento. La mia preghiera ora è per chiunque qui abbia finto di essere obbediente, ma nel cuore è un ribelle. Colui che dice a Dio: ci andrò, però poi non va. O Dio, trasforma quella vita. Porta vero ravvedimento. E prego stasera anche per i pubblicani e le prostitute, gli emarginati, i ribelli che vivono in aperta ribellione contro di te, ma che però sono aperti al ravvedimento. Muovi i loro cuori. Compi quell'opera potente, piena di grazia, del ravvedimento in ogni vita che ne ha bisogno. Per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.